Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Puntuale come sempre, amici in ascolto, vi giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Questa mattina vi porto a Padova per conoscere l'OPSA, una grande struttura residenziale che accoglie persone con grave disabilità intellettive. Seguirà la rubrica Pensieri Cristiani e infine il santo del giorno. A tutti un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu ballerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E ora andiamo subito a Padova per conoscere l'opera della Provvidenza Sant'Antonio. Abbiamo al telefono Suor Paola Bazzotti, coordinatrice dei volontari. Suor Paola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
La prima cosa che le chiedo, che cos'è l'OPSA e perché è definita così?
Allora, l'OPSA è una sigla che significa Opera della Provvidenza Sant'Antonio. E è una fondazione di religione della Diocesi di Padova che è sorta per accogliere persone con disabilità e nel tempo ha accolto anche altre realtà di disagio.
Ecco, in che anno inizia la sua attività, l'opera, e che servizi offre?
Allora, l'opera è nata il 19 marzo del 1960 per volontà del vescovo di allora della diocesi di Padova, Monsignor Girolamo Bortignon, che si era accorto che c'erano centinaia di bambini e ragazzini disabili in condizioni pessime, e per mille motivi, tra cui la povertà, l'ignoranza, la mancanza di conoscenze medico-scientifiche. E nel tempo si è aperta ad accogliere anche i religiosi non autosufficienti nel 1993, poi nel 2004 si è aperto al territorio l'ambulatorio che era già interno alla struttura, si è aperto anche alle persone con disabilità che vivono nell'ULSE, quella che si chiama l'ULSE Euganea. Poi nel 2006 ha aperto Casa Madre Teresa di Calcutta, che è un centro per le persone malate di Alzheimer. Ci sono due centri diurni e due nuclei residenziali e un centro di ascolto per i familiari, che ha aperto nel 2009. E nel 2012 si è concluso il progetto Alzheimer con l'apertura anche di Casa San Massimiliano Kolbe, che è per le persone che sono nelle fasi più avanzate di questa malattia. All'interno di tutte queste strutture sono attivi vari servizi, il servizio educativo, il servizio psicologico, il servizio riabilitativo, quello sanitario e quello sociale, perché per ogni persona si cerca di rispondere a tutte quelle che sono le esigenze, dall'esigenza spirituale alle esigenze più strettamente assistenziali, ma anche poi alle esigenze riabilitative, relazionali e così via.
Suor Paola, il vostro motto è servire Cristo nei fratelli. Lo chiedo proprio a lei che è coordinatrice del servizio volontariato. Come si diventa volontari dell'OPSA?
Chi desidera può mettersi in contatto appunto con la struttura e viene messo direttamente in contatto con me. Facciamo un incontro nel quale la persona si presenta, dice un po' qual è la sua disponibilità, io presento un po' com'è la struttura, che cosa appunto richiede il servizio di volontariato, che in realtà è un servizio molto semplice perché tutto quello che è l'assistenza agli ospiti viene fornita dal personale specializzato. Noi come volontariato chiediamo semplicemente aver voglia di entrare in relazione con i nostri ospiti, quindi diventare quello che io dico, definisco un po' gli amici di famiglia, quindi portarli a passeggio, accompagnarli alle varie attività educative, stare con loro, che proprio diventare un po' un punto di riferimento affettivo, relazionale, in collaborazione però con il nostro personale. Ecco, questi sono i due punti fondamentali, no? Il rispetto, l'attenzione per l'ospite, coniugato con la collaborazione col personale, perché altrimenti se ognuno fa un po' quello che vuole all'interno di una struttura così grande, così complessa, viene fuori il caos.
Come abbiamo sentito dal suo racconto, si dà tanto, ma Suor Paola, si riceve anche tanto.
Sì. Questo è quello che torna più spesso dai commenti dei nostri volontari, in quanto veramente i nostri ospiti accolgono chiunque con un cuore grande, e chi viene per donare si accorge che in realtà riceve prima di tutto appunto accoglienza, fiducia, ma poi impara a guardare la vita anche con un altro sguardo. Penso quello che le persone raccontano e che hanno imparato a guardare anche alla propria vita con occhi diversi, a rallentare, a dare importanza alle cose veramente fondamentali, perché i nostri ospiti insegnano ad andare veramente all'essenziale con la loro semplicità, con il loro amore per la vita, nonostante ecco, a volte fa male sentire che davvero, no, ci sono persone che ipotizzano di eliminare dalla nostra società le persone con disabilità, non tanto perché si trovano le cure, ma quanto perché non devono essere fatte nascere, no? Perché c'è un po' la convinzione che mettere al mondo un disabile è mettere al mondo un infelice, ecco, non c'è niente di più sbagliato. In realtà ogni persona abile o disabile può essere felice o infelice, questo dipende molto dalla rete di relazioni che si crea attorno a questa persona. Quindi la soluzione del problema non è non far nascere loro, ma è diventare più attenti noi. E nella relazione con loro, in questa attenzione che noi diamo a loro, ci accorgiamo che anche la nostra vita diventa migliore.
A questo punto, Suor Paola, da lei voglio sapere come vi si può aiutare.
Il modo di aiutare l'opera è veramente molteplice. La solidarietà si può dimostrare in modo. Ci può essere una solidarietà morale, ovvero appunto ci possono essere tante persone che lottano per le stesse battaglie per cui ci battiamo noi, che sono quelle per la dignità di ogni essere umano, dell'accoglienza della disabilità, del sostegno a queste persone. Ci può essere una solidarietà spirituale attraverso la preghiera e sicuramente ci può essere una solidarietà materiale che può essere fatta su vari piani. Ci può essere chi ci sostiene attraverso offerte in denaro, in generi alimentari, in altre cose che possono essere utili per questa struttura. Ci possono essere persone che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie braccia, il proprio cuore attraverso il volontariato. ci possono essere persone che scelgono di dedicare la vita per opere come questa, attraverso anche la consacrazione. Ci sono mille modi per collaborare. Ecco, chi fosse più interessato, per trovare anche il modo di donare il 5 per 1000 o di fare un lascito, un'eredità, una donazione, un contributo, può trovare tutto nel nostro sito, che è www.operadellaprovvidenza.it, tutto attaccato, tutto minuscolo.it.
Suor Paola, e per chi non è tecnologico come me, che non ho un buon rapporto con il computer, o chi non ce l'ha proprio il computer, come si può mettere in contatto con voi?
Beh, sicuramente il primo canale è sempre quello telefonico, attraverso lo 049 89 72 811, che è il numero del nostro centralino. Father in heaven, only is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, God deliver.
Vorrei da lei un dono, Suor Paola, non è un dono materiale, ma è un... porti un bacio a tutti i suoi ospiti, un abbraccio fortissimo da parte mia, e credo di interpretare il pensiero di tutti gli ascoltatori.
Grazie, grazie di cuore della sua gentilezza e della sua attenzione per questa realtà. Grazie.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
Se in questa vita terrena i prepotenti approfittano della vostra umiltà, gli arroganti della vostra pazienza, i perfidi del vostro desiderio di pace? Prendete con le vostre mani il Vangelo e stringetelo al petto, perché il Vangelo, essendo la parola di Gesù, è Gesù stesso. E Gesù starà al vostro fianco, a rammentarvi che prepotenti, arroganti e perfidi avranno vita breve, mentre voi avrete in letizia vita eterna nel buon Dio. Essi sconteranno nell'eternità le loro ignominie e voi riceverete per l'eternità il vostro premio. Se in questa vita terrena i furbi e gli ipocriti speculano sulla vostra mitezza, prendete con le vostre mani il Vangelo e stringetelo al petto, perché il Vangelo, essendo la parola di Gesù, è Gesù stesso. E Gesù starà al vostro fianco a rammentarvi che furbi e ipocriti avranno vita breve, quella terrena appunto, mentre voi avrete in letizia vita eterna nel buon Dio. Essi sconteranno nell'eternità le loro ignominie e voi riceverete per l'eternità il vostro premio. Se in questa vita terrena soffrite per malattie o qualsiasi altro motivo e coloro che gioiscono sono incuranti di voi, ricordatevi che se offrirete la vostra sofferenza a Cristo, voi avete già il vostro posto accanto al buon Dio, gli altri accanto a Satana. Lo dice Gesù che è Vangelo. Prendete il Vangelo con le vostre mani e stringetelo al petto. Sarà come se abbracciaste Gesù.
My strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. Light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with a precious blood.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 13 marzo, la Chiesa ricorda Sant'Ansovino di Camerino. Sant'Ansovino fu vescovo di Camerino, di cui è patrono, alla metà del IX secolo, precisamente dall'850 all'868, presumibilmente data della sua morte. Di origine probabilmente longobarde, fu educato presso la scuola della cattedrale di Pavia. Prima di essere scelto come vescovo della località marchigiana, fu consigliere dell'imperatore Ludovico II, sempre a Pavia. La sua carità e la visione netta del proprio ruolo pastorale lo portarono a contestare con coraggio proprio il sovrano. Infatti, non accettò l'episcopato fin quando non ebbe da Ludovico l'assicurazione che non gli sarebbe stato chiesto di impugnare le armi, come purtroppo spesso accadeva ai vescovi del tempo. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.